La 194 e 78 sull'aborto, a che punto è applicata in rispetto alla legalità e libertà delle donne? Liceo classico Rio Nero di Involturne, Potenza. In alcune zone dell'Africa le donne, le ragazzine, sono sottoposte all'infibulazione e questo tipo di pratica è talmente radicata nella mentalità di queste popolazioni che le donne mature la praticano sulle ragazzine stesse, future donne di quella realtà. Che cosa si può fare per combattere questo difetto di mentalità frutto di una società di stampo prettamente maschilista e per evitare che per centinaia e centinaia di donne muoiano per il dolore e per le numerose infezioni derivanti da questa operazione? Non molto tempo fa al telegiornale si è sentito il caso di una ragazza violentata in una discoteca mentre le sue amiche invece di cercare aiuto hanno filmato il tutto in un video e lo hanno diffuso su internet. Questo episodio ci fa comprendere quanto sia malata la nostra società. Com'è possibile curarla? In che modo la mafia è intervenuta e interviene nel fenomeno del femminicidio? Istituto Tecnico De Viti, De Marco di Trigiano. Quali sono le forme di tutela per la donna in Italia oggi? L'anno scorso in Brasile una ragazza di 16 anni, se non sbaglio, è stata violentata da 29 uomini. Come si fa in questi casi a trovare il coraggio e la forza di denunciare questi oltraggi invece che chiudersi in se stessi per la violenza atroce subita? Morano Caivano di Napoli. E nelle condizioni odierne si dovrebbe rivalutare il ruolo della donna nella società? È una domanda ovviamente retorica, nel senso molto. Liceo classico Rio Nero in Volturne sempre. Ecco. Perché, sebbene sia sempre esistito, si sente parlare solo da pochi anni a questa parte del fenomeno del femminicidio?
Avevo una domanda riguardo il delitto d'onore, ma esistono ancora casi anche in percentuale bassa? Il tribunale cosa fa per agire?
La mia domanda è: come potremmo essere noi d'aiuto a questi centri di cui si è parlato poco fa?
Io ho un paio di domande. La prima è: come ci sono alcune idee per combattere questo femminicidio oltre a diffondere, diciamo, il fenomeno nelle scuole? E un'altra domanda è che ci sono enti che aiutano e tutelano questi bambini, perché ho sentito molto parlare di bambini soggetti a queste sofferenze. Esistono degli enti che possono tutelare questi bambini?
Volevo sapere come fa una donna a non avere paura di denunciare, perché se il rimedio, quando denunci una persona, l'unica cosa che fanno le forze dell'ordine è magari dire a chi è responsabile di queste violenze: stai lontano un chilometro, non credo che basti. Io credo che si bisogna fare qualcosa di molto più concreto, perché una donna ora come ora ha paura a denunciare. E le forze dell'ordine devono fare di più. Non so se magari fanno di più e non ne sono a conoscenza, però cosa fanno le forze dell'ordine concretamente per evitare questa paura?
Perché prima di partire dalla rieducazione dell'uomo non bisogna partire dalla rieducazione della donna, facendogli appunto capire che la donna non è subordinata all'uomo?
La domanda era: ma nonostante tutti i flussi migratori, non ci sono ancora casi anche qua in Italia di infibulazione, in pratica, come era?
Questo è un tema, è un'ottima domanda.
La mutilazione dei genitali femminili.
Osas, volevo fare tanti complimenti e volevo chiedere se oltre il supporto psicologico c'era stata qualche cosa che ti ha aiutato, comunque che l'ha aiutata nel superare questo trauma psicologico, soprattutto che rimane dentro e che comunque lacera.
Volevo sapere in che maniera, se ci sono dei programmi particolari in cui poi vengono sostenute psicologicamente le ragazze e le donne che escono da situazioni di abuso.
Bene, volevo fare due commenti che forse rilanciano le vostre domande, forse, me lo direte voi. Uno, quest'anno ho dovuto insegnare anche in un corso che si chiama Sociologia dei processi culturali. Ad un certo punto c'era cos'è le culture, cosa sono, cosa non sono, perché anche lì luoghi comuni, poi che cos'è davvero una cultura e una società è una cosa un po' più complicata. E a un certo punto ho fatto vedere ai miei studenti una successione di due video. Uno raccontava il processo di controllo del corpo femminile e maschile per appunto la, l'iniziazione, per gli uomini per esempio c'è la circoncisione che può essere in alcuni contesti un luogo di iniziazione, cioè il passaggio dalla pubertà all'età adulta, quella in cui comincia a diventare sessualmente attivo in modo accettato dalla società a cui appartieni, e per le donne appunto gradi diversi di infibulazione di cui accennava Ornella Dino prima. Subito dopo, però in successione in questi video, gli ho mostrato anche su YouTube una pubblicità molto forte, nostra, occidentale, italiana, contemporanea, con immagini molto forti di un altro tipo di iniziazione al modello di corpo e di controllo del corpo femminile che deve essere oggetto di desiderio, che era la pubblicità di un centro di chirurgia estetico di, non mi ricordo, Mantova, Bergamo, da quelle parti lì. E' è stata una provocazione, naturalmente, perché è un controllo sociale sul corpo, sulla sessualità maschile e femminile predefinita, predeterminata a monte, a cui appunto poi dobbiamo conformarci. Quindi attenzione a fare solo spiegazioni culturaliste di società che avrebbero difetti di mentalità. Difetti di mentalità ce li abbiamo tutti quando, come cercavo di dire all'inizio, facciamo diventare il luogo comune uno stereotipo che ci irrigidisce, ci ingabbia, non ci fa pensare. Prendiamo un esempio, seconda provocazione. Ringrazio, ho ascoltato con grandissimo, straordinario interesse la testimonianza di Osas e la tratta, la prostituzione. Allora, proviamoci a pensare un'altra cosa. Perché esiste la tratta? Perché c'è la criminalità organizzata che vende le donne, certo, vende le donne, c'è la miseria, c'è la povertà, c'è il rito voodoo, tutti a pensare, ma pensa te quella ragazza vittima della superstizione del voodoo. Noi abbiamo altre superstizioni, altre credenze, ognuno ha le sue credenze, non è? Ma perché esisterà? In fondo che cos'è la tratta? È un mercato. E se c'è il mercato, cioè se c'è l'offerta, se dei criminali possono guadagnarci e sfruttare la giustificazione, la legittimazione del rito voodoo piuttosto che di un'altra promessa o contratto, eccetera, è perché c'è domanda. È perché c'è domanda qui. E allora, quando si dice cosa possiamo fare? Bene, possiamo cominciare a praticare delle credenze diverse nella nostra quotidianità. E cioè, quando uno dice ma la prostituzione è il mestiere più vecchio del mondo, pensarci e dire ma sarà proprio così? Ma perché bisogna? Perché sulla puttana, sulla prostituta, sulla donna violata, stuprata o comperata deve esserci quello che si chiama lo stigma sociale, no? Cioè che poverina un po' si sente in colpa, cioè c'è la colpevolizzazione e non c'è mai, mai sull'uomo che va a puttane. Allora, certo, dobbiamo assistere, dobbiamo tutelare, dobbiamo aiutare psicologicamente, socialmente. Per fortuna c'è la rete delle associazioni, per fortuna ci sono gruppi di donne e anche gruppi di giovani che si sono mossi, come ci diceva e ci chiedeva la ragazza da una qualche scuola che ci ascolta, per rendere visibile un fenomeno che esiste da tanto tempo, solo che prima era tutto nascosto, adesso è ancora in gran parte nascosto, ma una parte i giornalisti e le giornaliste ce lo raccontano e quindi possiamo saperne qualcosa. Ma attenzione, il vero fare è un fare che appunto porti a far sì che il magistrato, donna o uomo che sia, dove non esiste più la legge sul diritto d'onore per fortuna, ma nel momento in cui si chiede l'attenuante per delitto passionale, no, ma che attenuante? È peggiorante, cioè non so come si dica giuridicamente, è esattamente il contrario. Non che perché l'amava il raptus, ma che sciocchezze sono? Cioè cerchiamo di andare al fondo del problema e di interrogarci, non è semplice, le culture non cambiano da un momento all'altro, però cominciamo a chiederci, ma è davvero, perché è così accettabile e legittimo che un ragazzo, una ragazza, che un uomo possa andare a comperare del sesso? Perché? Ah, lo scelgono, lo voglio, che mi importa? La tratta delle minorenni, ragazzi, è un reato, è un reato. Il fatto che una dodicenne o una quattordicenne, sia essa nigeriana, sia essa congolese, siciliana, abruzzese, rumena, albanese, è uno stupro, è una violenza su minore. L'azienda sanitaria è responsabile di quella ragazza su quel territorio, qualunque sia la nazionalità, e la persona è passibile che compie questo, è passibile di reato.
È vero, l'infibulazione spesso viene considerata culturalmente determinata, ovviamente le mutilazioni genitali lo sono, voglio dire, non possiamo fare relativismo culturale, esistono delle culture in cui viene praticata per delle motivazioni, però è anche vero che nella definizione dell'OMS i tipi di mutilazioni sono quattro, dal primo al terzo sono le mutilazioni che sono proprio la rimozione dei genitali femminili, il quarto tipo di mutilazione genitale femminile è qualunque tipo di intervento, anche il piercing che viene agito sui genitali femminili, che non abbia una finalità di tipo terapeutica, e questo diciamo non è limitato alle culture dei paesi in via di sviluppo, ma come sappiamo è esteso diciamo trasversalmente per tutte le culture, quindi questo sicuramente è una cosa che mi premeva dire, perché ha un senso, voglio dire, è riconosciuto anche questo tipo di intervento improprio. Detto questo, rispetto al cosa fanno le madri per i figli, allora quello che vi dicevo quando vi raccontavo della ragazza di Ani, quello che è importante agire è la consapevolezza, cioè è importante che si prenda consapevolezza dei danni, delle conseguenze e della possibilità di restare integrati nel contesto sociale e culturale di appartenenza anche senza questo tipo di pratiche. Quello che noi sappiamo, e questo è sicuramente incoraggiante, è che attualmente ci sono dei dati che ci dicono che le madri che hanno subito mutilazioni genitali femminili tendono a non riproporre, a riproporre molto meno sulle loro figlie quello che hanno subito. Diciamo c'è una riduzione intorno al 30-40%, c'è anche da dire che molto bisogna fare, ma come vi dicevo bisogna fare molto rispetto alla consapevolezza nei luoghi in cui questo fenomeno avviene. Rispetto alle mutilazioni nei paesi, nei nostri paesi, allora vi devo dire una cosa, è una una ginecologa e anche mediatrice culturale molto in gamba, credo che sia congolese, che lavora per l'INMP, quando viene chiamata a parlare delle mutilazioni genitali femminili dice sì, le mutilazioni sono un fatto importante, bisogna parlarne, ricordatevi che ogni giorno 24.000 bambini muoiono di fame e di questo non si parla. O non si parla più perché non fa notizia. Allora, sono diventate un tema, mi pare che c'era ministro delle pari opportunità Mara Carfagna, è diventato un tema perché è un tema che comincia a colpire i paesi occidentali, nel senso che nei paesi di immigrazione si cominciano a vedere donne che hanno subito questo tipo di pratiche e quindi diventa un problema. E allora scandalo e terrore. In realtà, di fatto noi non abbiamo dati sulle mutilazioni nei nostri paesi perché non esiste una statistica. Il tipo di dati che si hanno sono dei dati che si ricavano per approssimazione, nel senso che considerato il gruppo di appartenenza in cui la prevalenza della mutilazione è del 90%, considerato il numero di egiziani famiglie egiziane che ci sono in Italia, le probabilità che ci siano queste pratiche che vengono praticate sulle ragazzine è di... Vi rendete conto che questo è estremamente approssimativo, anche perché una famiglia che dall'Egitto si trasferisce in Italia non è la stessa famiglia che viveva in Egitto, è in un contesto sociale e culturale diverso, per cui quello che può succedere è A, non è integrata, si radicalizza e quindi quindi tende a mantenere le pratiche. B, è integrata e fa parte del contesto sociale e culturale, in qualche modo ne partecipa e quindi ovviamente rinunzierà a una pratica che nel paese viene considerata indispensabile in quanto diciamo strumento di appartenenza. Quindi non abbiamo dati, ci sono dati estremamente, li troverete, dico io posso, ci sono nelle mie slide, si calcola che le ragazze a rischio siano 39.000, però prendiamolo molto con le pinze, diciamo, perché sono dati non reali, ma sono dati calcolati in maniera approssimativa e teorica. Mi pare di avere detto, per quanto riguarda la legge 194, allora la relazione del 2016 dice che, che il numero di aborti volontari in Italia sono scesi sotto i 100.000 e sono diminuiti del 9% rispetto all'anno precedente, quindi sicuramente la legge 194 non ha aumentato gli aborti, semmai li ha diminuiti, questo diciamo è molto importante. Resta il problema delle donne straniere che diciamo richiedono l'interruzione di gravidanza 3 volte più delle donne italiane, ma questo per difficoltà di accesso alla contraccezione, ma anche per problemi sociali ed economici, spesso devono rinunziare a un figlio perché sennò vengono licenziate, quindi non è soltanto una scelta diciamo per incapacità di fare una contraccezione adeguata, questo è un problema sociale. I dati diciamo di questo rapporto che trovate tra l'altro su internet è il rapporto sul, ogni anno il Ministero della Salute pubblica a fine anno il rapporto sull'applicazione della legge 194, l'ultimo è stato pubblicato a novembre 2016, trovate tutti i dati, tra l'altro ci sono le tavole statistiche. Quello che si dice è che tutto sommato la situazione non funziona male in Italia, nel senso che i tempi vengono rispettati, l'accesso è abbastanza semplice. Diciamo questo è il dato generale, esistono comunque delle realtà e dei problemi concreti che sono per esempio il numero elevatissimo di obiettori di coscienza all'interno delle strutture sanitarie pubbliche, per cui è chiaro che c'è un lavoro grossissimo da parte di pochi ginecologi, considerate tra l'altro noi siamo in questo diciamo abbiamo la maglia nera, nel senso che nelle nostre strutture pubbliche gli obiettori di coscienza sono oltre l'80% e questo sicuramente è un problema. Allora, l'obiezione di coscienza è una possibilità di dichiararsi contrari per problemi etici all'aborto e quindi all'interruzione della gravidanza, il che consente al ginecologo, che pure lavora nella struttura pubblica, di non praticare l'aborto, cioè di non intervenire sulla donna. Tenete presente che è chiaro che molto spesso questo purtroppo è una copertura, perché ci sono ginecologi che nelle strutture pubbliche non praticano l'interruzione di gravidanza, ma lo fanno poi nelle strutture private e questa è una piaga. Ovviamente questa è una generalizzazione, non è per tutti così, però questo è un tema. Il diritto deve essere garantito, quindi le strutture pubbliche devono selezionare i propri ginecologi in base anche a questa loro posizione.
Le ragazze, noi abbiamo cominciato a camminare per aiutare nostra sorella, perché le ragazze è proprio di noi, è come di noi, perché le ragazze hanno bisogno di aiuti di noi, perché mi
ricordo...
Cioè dici,
le ragazze siamo tutti uguali quando siamo ragazze, uguali, in tutto
sì.
Il mondo, dappertutto.
Eh sì, è questo, perché le ragazze è come di voi, come la ragazzina, come... Perché mi ricordo 2 settimane fa, mi pare o 3 settimane fa, quando noi uscito fuori per fare le unità di strada, che io ho visto le ragazzine di 14 anni che a fianco vicino alle ragazze che fare il lavoro di prostituzione a strada, e loro è come voi, quanto voi guarda le ragazze come voi, mi pare che voi sta aiutando le ragazze, che le ragazze poi uscire dalla strada. Però quanto voi guarda le ragazze come le prostituzioni, come persone che bisogno soldi, come significa che le ragazze rimasta di nuovo a strada, perché la ragazza vuole
aiuto.
Un aiuto, perché la ragazza pure vuole andare a scuola come voi.
Cioè perché tu dici non pensate che sia una scelta, non lo è mai, questo vuoi dire?
È questi, proprio questi, che la ragazza...
Vorrebbero fare le cose di tutti i ragazzi.
Come le altre ragazze, vuoi vivere come voi, vuoi vivere come altre bambine del mondo.
Brevemente volevo chiedere perché le donne che denunciano finiscono col morire. Pare che appunto il persecutore abbia il tempo di organizzare l'omicidio e quindi mi chiedo quanto in effetti la legge possa aiutare.
Il fenomeno della violenza sulle donne attraversa tutte le classi sociali. Secondo voi sarebbe utile, oltre a educare i giovani, cambiare metodo e quindi sradicare certi stereotipi all'interno dei nuclei familiari? Sensibilizzare quindi anche gli uomini, che spesso sono carnefici ma anche vittime.
Che interesse hanno i mezzi di comunicazione di massa a mantenere vivo lo stereotipo della donna oggetto?
Morano, Caivano e di Napoli. Visto che la maggior parte dei femminicidi sono causati dal partner della donna, questi femminicidi li possiamo considerare più una mancanza di visione della realtà da parte dell'uomo? Riti De Marco di Trigiano, l'eccessivo parlare dei casi di femminicidio da parte dei media non potrebbe essere controproducente e scatenare l'effetto imitazione?
Anche questa è una bella domanda. Questa è una domanda interessante. L'effetto emulazione, ragazzi.
Liceo classico Rio Nero, sempre in vultura di Potenza, un uomo che prova interesse per più donne è definito un Don Giovanni, tra virgolette. A una donna che ha lo stesso comportamento non viene attribuito il semplice appellativo di Don Giovanni, ma viene additata in maniera dispregiativa. E anche questo è uno stereotipo? Stereotipo. E se sì, quando questa differenza in realtà errata potrebbe essere radicata nella nostra mentalità comune? E perché? Liceo scientifico Mazzini Vittoria. Sono uno studente maschio e mi chiedo perché non riesco a riconoscere la violenza psicologica nei confronti di una donna. È un problema di cultura?
Anche sicuramente questa, sì. Cioè, non c'è una domanda.
Istituto di Istruzione Superiore in Auto di Siracusa. Come si può prevenire la violenza sulle donne? Come si fa a distinguere un femminicidio da un omicidio normale, tra virgolette? Ciascuno di noi può fare, cosa può fare concretamente? Perché la cronaca interviene solo sul femminicidio, non riuscendo a denunciare dapprima la violenza? Come si può superare la paura di denunciare l'accaduto? Quale potrebbe essere il contributo delle famiglie italiane nel momento in cui la donna subisce un abuso? Non sarebbe giusto in campo giuridico calcare veramente la mano contro gli uomini violenti piuttosto che permettere più libertà? Liceo scientifico Mazzini di Vittoria. La donna, io donna, come posso evitare lo stalking? Liceo scientifico Pasolini di Potenza. Nelle scuole si fa abbastanza per sensibilizzare le nuove generazioni riguardo allo scottante problema del femminicidio? Liceo classico Rio Nero in Vultura di Potenza. In Siria un uomo aveva rapito le donne, 4-5 se ricordo bene, le aveva chiuse in una stanza, ovviamente non potevano uscire e chiedere aiuto. Comunque sia, quest'uomo le violentava e molte volte queste donne rimanevano incinte e quest'uomo le prendeva a calce per farle abortire. Queste donne dopo anni sono riuscite a scappare e solo alcune di loro hanno raccontato e denunciato l'accaduto, altre di loro non ne hanno mai parlato e non hanno denunciato l'uomo. Come si può guarire, tra virgolette? Notar Bartolo Rosato di Foggia, e c'è una, così finiamola il giro. A nostro parere il termine femminicidio potrebbe essere interpretato come una declassazione del reato di vero e proprio omicidio. Dovremmo sensibilizzare l'opinione pubblica e i mezzi di comunicazione a chiamare il reato con il suo giusto nome, omicidio, proponendo anche al legislatore di prevedere l'aggravante e le pene quando è rivolto verso le donne, e che significa ridefinirlo femminicidio, perché significa appunto la specificazione serve appunto a fare una fattispecie giuridica particolare. Rizza di Siracusa. Quanti sono i casi di violenza domestica oggi in Italia? C'erano alcuni riferimenti statistici, probabilmente. Quanti sono i casi di mutilazione genitale femminile oggi in Africa? Come si può provare oggi la violenza domestica? Liceo classico Rio Nero, sempre in Vulture, un collegamento più attivo. Lo scorso 27 marzo nello stato degli Utah degli Stati Uniti, una bambina di 9 anni è stata violentata da 4 donne, amici e la madre, mentre quest'ultima era scesa nel garage di casa per fumare. Poi la mamma si accorge di questo fatto, ma dato che la violenza l'ha subita una bambina, crescendo come farà a riprendersi dopo ciò che ha passato? Qui c'è la difficoltà. È già stata una prima risposta su questi fatti appunto di cura psicologica.
Io le stavo un po' guardando, sono tutte molto belle queste
molto
domande,
belle,
mi
sì.
Piacciono perché sono anche proattive, cioè chiedono noi, cioè io le leggo come noi ragazzi e ragazze che cosa possiamo fare.
Sì,
come possiamo
sì.
leggere e decostruire appunto gli stereotipi, i luoghi comuni, oppure come possiamo concretamente essere d'aiuto. Anche la curiosità su OSAS, su come è riuscita, no, a venirne fuori, la leggo come voi futuri anche professionisti, cittadini e cittadine di Palermo, che dovete sicuramente contribuire rispetto a quello che è il contrasto a questa cultura violenta, anche se poi si può esprimere appunto nella tratta, quindi è un fenomeno che esiste con numeri elevati in città, le mutilazioni sicuramente un po' meno, i matrimoni forzati in numero elevato, e poi la violenza, definiamola domestica, quindi all'interno delle mura domestiche. Diciamo che da un lato i professionisti e le professioniste si stanno attrezzando, l'avete sentito dalla dottoressa Dino, dall'università, abbiamo anche un racconto sull'università quanto sta iniziando a fare e produrre, lo stesso vale per le forze dell'ordine, quindi sono tutte agenzie che
una
stanno...
Una domanda diceva per esempio, come formando, facciamo a difenderci dallo stalking?
Dallo stalking, intanto si stanno formando, da un lato i professionisti e le professioniste entrano in campo più consapevoli, più competenti, e questo cosa significa? Che iniziano a leggere il fenomeno, quindi significa che se va una donna e racconta sono caduta dalle scale, il medico del pronto soccorso piuttosto che il carabiniere comprende, grazie alla formazione che ha fatto, che forse non è così e che deve indagare. Quindi questo da un lato. In più ci sono delle leggi che negli anni fortunatamente sono cambiate, si sono arricchite, tra cui quella sullo stalking, quella sul femminicidio, che quindi è l'aggravante, non è, quindi
appunto,
il femminicidio non è
una diminuzione,
esatto, invece è esattamente il contrario, ci sono delle aggravanti, l'aggravante è il fatto appunto che sia morta una donna per mano di un uomo, quindi la violenza maschile nei confronti delle donne, perché in quel momento è la massima espressione di io sto agendo potere e controllo su di te, decido anche della tua vita e della tua morte. L'aggravante è la presenza di bambini e delle bambine che assistono a questa scena, quindi da un punto di vista legislativo le leggi ci sono, sicuramente saranno da perfezionare, però ci sono delle leggi che tutelano. Rispetto allo stalking c'è anche la forma di ammonimento, quindi anche alle ragazze che spesso ci dicono ah, ma io non è che lo vorrei proprio denunciare, ecco, c'è uno step prima, c'è l'ammonimento che viene fatto, quindi è una misura dove c'è una sorta di colloquio che viene fatto con il presunto stalker, dove si viene detto quindi allora così non va, non funziona, non lo devi far più, questo è un primo avviso che ti sto dando, non continuare così, perché questo che tu stai facendo si può configurare come reato. La protezione dello stalking mi viene da unirla al discorso che si faceva su in internet e sull'utilizzo dei social e quant'altro, perché le ragazze segnalano e i ragazzi segnalano, quindi un agire questo reato soprattutto attraverso l'utilizzo dei mass media. E questa è una delle forme che da noi sta emergendo come situazioni che ci vengono a segnalare le giovani ragazze. Ricordiamoci che a Palermo c'è stato l'omicidio della Petrucci. Quindi anche lì una situazione che si è...
Lo ricordate, dove c'era... ragazzi, l'omicidio della ragazza del liceo Umberto?
Noi siamo stati insieme a Liceo Umberto a parlare con i ragazzi e le ragazze proprio di queste, quindi lì una situazione per cui c'era uno stalker che poi è riuscito ad ammazzare quindi la sorella della sua ex, e diciamo che lo scenario si è andato ad aggravare proprio su Facebook, quindi attraverso un utilizzo di mass media. E allora lì come proteggersi? E lì c'è tutto un discorso di privacy, di fiducia che stiamo dando in questo momento agli altri o alle altre nei nostri luoghi di relazioni che sono diventati virtuali. Allora si potrebbe aprire lì un discorso, infatti, rispetto all'empatia, e quindi quanto anche questi gruppi che filmano scene di violenza, che poi possono essere violenza nei confronti di una ragazza, uno stupro, come tutti gli altri fenomeni che sentiamo di violenza agite nei confronti di soggetti con disabilità o altre situazioni, quanto poi in questo momento c'è una incapacità di riconoscere le emozioni negli altri e quindi utilizzare il social o uno strumento tecnologico per porre una distanza che non mi consente quindi di entrare in empatia, quindi mi consente di rimanere estraneo ed estranea, e quindi è quello che mi permette quella facilità nel poi diffondere questa informazione, queste notizie o questi video. Sono tutti reati, però diciamo che sono tutti reati, sia chi invia che chi riceve, che chi detiene nei propri mezzi tecnologici, quindi questa è per chiarezza. E allora lì che contributo possiamo fare noi? che contributo possiamo dare noi? Il contributo è quello di non rendere normale intanto la violenza, utilizzare un linguaggio adeguato. Quando si diceva ma i mass media allora utilizzano un linguaggio che va a sminuire la violenza oppure la rende qualcosa di eccezionale, l'evento imprevedibile, no, non è così, non sono eventi imprevedibili che capitano, nessuno di noi può impazzire all'improvviso e avere questo famoso raptus di follia per cui prendo e stupro una ragazza perché l'ho vista passare con la minigonna oppure perché io sono, ho un istinto animalesco, non c'è l'istinto
Stefania,
animalesco.
Stefania, visto quindi... che si parla tanto di media, siamo in una fase, come dire, molto delicata, nel mondo ancora non si è riuscita a trovare una soluzione per gestire in maniera, come dire, adeguata le conseguenze dell'uso dei social, di cui ragazzi ormai siamo tutti un po' vittime e utilizzatori, come dire, bulimici, perché la violenza si moltiplica anche a causa di dei social laddove se ne fa un uso sbagliato. E questa è una raccomandazione, le scuole, mi pare di aver capito, e oggi ne stiamo dando un esempio, hanno ben recepito il richiamo a come dire, educare, a lanciare, approfondire messaggi educativi, perché la violenza si moltiplica anche a causa del magma nel quale finiamo ogni giorno navigando su internet. L'auspicio, e lo chiedo alla sociologa, è che prima o poi si trovi una soluzione perché ci si possa tutti difendere dalle conseguenze dell'uso bulimico dei social e dell'uso improprio dei temi e degli argomenti sui social, è così?
Come ogni mezzo tecnologico di comunicazione, meglio lo sappiamo usare e più lo sfruttiamo al meglio. E quindi esistono competenze, non necessariamente essere nati al tempo del digitale vuol dire avere le competenze di utilizzo, ma non perché non siano bravi i ragazzi e le ragazze che li utilizzano, spesso perché, ricordatevi, ci sono interessi finanziari enormi delle grandi corporation che vi mettono a disposizione i social e che ci guadagnano sui vostri contenuti, sui vostri scambi, e quindi più si diventa consapevoli di come usarli, più si può controllare il mezzo, che è un mezzo straordinario. Non credo che sia causa il mezzo di, personalmente, almeno le poche ricerche che abbiamo questo ci dicono, non è il mezzo che è una causa, non è il mezzo tecnologico, sono le pratiche d'uso del mezzo tecnologico. E perché è questione nei social come nella vita quotidiana del modo con cui noi investiamo il nostro capitale, oserei dire, sociale e simbolico. Allora, certo, per fortuna abbiamo delle nuove norme, abbiamo personale di polizia, tra l'altro ci sono personale carabinieri e carabiniere molto formate, servizio postale, c'è una collaborazione costante tra le associazioni e alcune forze dell'ordine, ma attenzione, il problema non è solo, voi mi insegnate, sanzionare un reato. La prevenzione è il tessuto sociale nostro, è il capitale sociale, è non criminalizzare più, non far sentir colpevole la donna che è stata violata, non far sentir colpevole la donna che non ha denunciato subito, ma invece, come dire, l'amico, il compagno di banco che ti dice le ho dato una sberla, mi ha fatto perdere la pazienza, non metterti a sorridere e semplicemente, si può pure fare la battuta, ma sì, che ce ne sono tanti di luoghi comuni, ma alzare l'allerta, stare vicini, offrire capitale sociale, capitale di relazione e non indifferenza e nemmeno responsabilizzazione e isolamento.
Thank you. quanto riguarda il primo quesito, cosa si intende per stereotipi di genere, siete stati bravissimi perché il 71% delle risposte erano quelle corrette. Quindi sono delle semplificazioni che modellano comportamenti e relazioni che dividono i compiti fra uomini e donne e definiscono ciò che è una persona ma anche ciò che dovrebbe essere. La maggior parte delle persone, degli studenti, ha individuato nella dicotomia tra razionalità ed emotività uno degli stereotipi che maggiormente condizionano la nostra esistenza. E questo tra l'altro è stato più volte sottolineato anche dalle scienze, perché le due aree del pensiero interagiscono normalmente tra loro. E quindi siete stati bravi anche in questo. Andiamo all'altra.
Anche grazie.
Così. Esatto. Aspetti.
Domanda 3.
Abbiamo gli ultimi due minuti. Domanda 3. In questa vi si chiedeva di indicare le forme di violenza che ritenete più diffuse. Le percentuali più alte sono sugli abusi sessuali, e abbiamo visto che sono trasversali sia nelle differenti aree territoriali che a livello socio-economico.
Poi c'è lo stalking.
E poi c'è anche lo stalking, che è molto importante, perché immagino che anche tra le vostre esperienze ci possano essere situazioni di questo tipo. E la violenza psicologica, che quasi sempre accompagna più o meno quasi tutte le forme di violenza, quindi anche qui siete stati abbastanza mirati.
A livello di diffusione, di visibilità pubblica, cioè si arriva, quando si arriva alla violenza estrema è più grave, certo, quindi è giusta la vostra percezione. Attenzione però, perché quello che voi chiedevate, come si previene, come si lavora per smontare e riflettere sugli stereotipi, si lavora anche facendo attenzione alla violenza verbale, allo stalking sui posti di lavoro, allo stalking a scuola, allo stalking sui social media, cioè a quei piccoli dettagli che fanno parte della vita quotidiana e che tendiamo a dare per scontati e su cui non riflettiamo, perché è da lì che poi si arriva pian pianino agli...
Allora, l'ultima risposta, e così chiudiamo: il fenomeno dell'immigrazione ha subito negli ultimi decenni una femminilizzazione che determina un aumento della vulnerabilità delle donne, indica quali sono i principali rischi delle immigrate. In percentuale avete risposto all'81% violenza psicologica e sessuale durante il percorso dell'immigrazione, il 61% ha detto difficoltà di integrazione lavorativa e forte rischio di povertà e marginalità. Vi segnalo le percentuali più alte: al 44,19% difficoltà a raggiungere un'indipendenza economica e psicologica dai propri uomini, al 43% difficoltà a compiere scelte autonome riguardante la vita sessuale e riproduttiva.
Dalla prima risposta, che è la violenza psicologica e sessuale durante il viaggio, allora la mia premessa è stata questa: i migranti che arrivano, che sono presenti in Italia, sono molti, sono 5 milioni, quelli che arrivano via mare sono 170.000, di cui soltanto una piccola percentuale sono donne. Quindi è chiaro che il fenomeno è la violenza più frequente non è questa. La violenza più frequente è legata fondamentalmente alla possibilità di avere autonomia lavorativa, avere autonomia economica rispetto agli uomini, rispetto ai propri mariti, e la possibilità di poter accedere in maniera assolutamente uguale, paritaria rispetto ai quelli che vivono in Italia, rispetto agli italiani, ai servizi del welfare. Pensate tra l'altro che la nostra legge sull'immigrazione non prevede, tra le varie motivazioni di permesso di soggiorno, quelli che sono legati ai problemi di violenza di genere, cioè lo fuggire da un matrimonio forzato piuttosto che da una mutilazione genitale non è un motivo di per sé per avere un permesso di soggiorno. Quindi probabilmente c'era qualche... sì, è una violenza grave quella che si subisce durante il viaggio, non è la più frequente per fortuna.